tutti e tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando gli Amazones. Siamo Giorgi e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, 91esima puntata di Amazones, settimo ciclo per le sue ultime battute, per le sue ultime puntate. Quest'oggi parleremo di tre grandi donne, tre grandi inventrici, scopritrici, tre donne che hanno fatto decisamente la storia dell'umanità, ma che purtroppo molto spesso non vengono assolutamente ricordate e celebrate. Iniziamo però con un pezzo musicale e poi partiamo con la prima donna.
Ava Max con Not Your Barbie Girl.
Not your Barbie girl, I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me there, you can't touch my body. Unless I say so, ain't your Barbie no. Pull up to that dream house, God gate heels. Now, how much do you like this? Welcome to my bedroom hallway. Sis got permission. I can take myself on a dinner date. Buy myself diamonds and the champagne. Order five courses and chocolate cake. Uh-huh. Acting like I can when I want a man. Acting like I care but I don't. And I do my own thing and watch me dance. Uh-huh. Not your Barbie girl, I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me there, you can't touch my body. Unless I say so, ain't your Barbie, no. I'm my own boss, I'm reminding you often. Something that you just can't give. Words don't tempt me, trying to break me. In this year's I ain't trying to trip, no. I can take myself on a dinner date. Buy myself diamonds and the champagne. Order five and chocolate cake. Uh-huh. Acting like I can when I want a man. Acting like I care but I don't. And I do my own thing and watch me dance. Uh-huh. Not your Barbie girl, I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me there, you can't touch my body. Unless I say so, ain't your Barbie no.
Toy to play with, wanna put me in a box. You ain't gon' talk to me like that, you better stop.
Not your Barbie girl, I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me there, you can't touch my body. Unless I say so, ain't your Barbie.
Questo brano musicale iniziamo la nostra 91esima puntata di I Amazones parlando, come vi ha anticipato prima Giorgia, oggi di tre donne. Parleremo di Margaret Knight, di Sofia Kovalevskaya e di Sarah Elizabeth Good. Allora iniziamo con la prima donna, Margaret Knight, un'inventrice americana che visse tra il 1838 e il 1914. Allora, questa donna purtroppo non la ricorda mai nessuno, ma ha inventato qualcosa che noi utilizziamo praticamente tutti i giorni, soprattutto quando andiamo in drogheria, quando andiamo dall'erborista, per esempio, e cioè ha inventato il sacchetto di carta a fondo piatto. tutto diciamo ripiegabile e impilabile l'uno sull'altro, ed è stata definita la più famosa donna inventrice del XIX secolo. Praticamente lei inizia a lavorare da giovanissima, proprio perché suo padre morì quando era giovane, quindi lei dovette da subito impegnarsi a procurare denaro per la famiglia, e ricevette un'educazione di base, e nel 1867 comincia a lavorare in un cotonificio, anzi prima di quest'anno, e nel 1867 comincia appunto a lavorare in una fabbrica di sacchetti di carta, ed ecco che appena un anno dopo inventa una macchina per creare questi sacchetti piatti e impilabili, come appunto esattamente quelli moderni.
Esatto. Aggiungerei, per tornare un attimo indietro e ricordarci appunto qualche fatto biografico di Margaret, che, come giustamente ci ha detto Cree, il padre era morto. Questo aveva costretto la famiglia a trasferirsi, a cercare lavoro altrove, e aveva costretto quindi anche Margaret, così come i suoi appunto fratelli e le sue sorelle, ad abbandonare gli studi già all'età di 12 anni. Infatti sarà proprio all'età di 12 anni che andrà a lavorare in un cotonificio. Ma prima della sua invenzione, di cui vi diremo qualcosa di più poi dopo aver ascoltato anche un altro pezzo musicale, ciò che è interessante ed è assolutamente sconvolgente ricordare è che appunto quando a 12 anni lavorerà in questo cotonificio, in questa fabbrica di cotone, dopo aver assistito a una morte tragica sul lavoro da parte appunto di un'operaia della fabbrica, che venne trafitta dalle punte d'acciaio o quelle che uscivano dal telaio meccanico, lei che cosa fece? Nell'arco di poche settimane iniziò a ragionare su uno strumento, su un metodo, su un mezzo per poter risolvere questa cosa, quindi per rendere le macchine, i telai, assolutamente meno pericolosi e più di protezione per tutte le operaie e gli operai. E appunto nell'arco di poche settimane riuscirà a creare questa sorta di protezione di sicurezza per il telaio, che avrebbe quindi impedito alle operaie e gli operai di essere trafitti dalle punte d'acciaio, e questa sua invenzione verrà adottata poi da altri cotonifici. Quindi assolutamente una mente brillantissima, nonostante, come abbiamo visto, fu costretta ad abbandonare la scuola da giovanissima, già all'età di 12 anni, quindi un vero e proprio portento. Sentiamoci però un altro pezzo musicale e poi torniamo qui a parlare ancora di Margaret Knight.
Ci ascoltiamo Fiona Apple con Fast As You Can.
I let the beast in too soon. I don't know how to live without my handler's throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet. You think you know how crazy I am. You say you don't spook easy, you won't go, but I know, and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. Faithful man. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin, fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Sometimes my mind don't shake and
about again, 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 again. And for a little while more, I'll suck the uneven winds, complaining, blame Mr. Sterling. But if you're getting any bright ideas, quite dear, I'm blooming within. Fast as you can, baby, wait, watch me. I'll be out fast as I can, make believe.
Rieccoci con ancora in sottofondo Fiona Apple con Fast As You Can. Ricominciamo a parlare di Margaret E. Knight, una donna decisamente interessante, un prodigio nell'inventare strumentazione che, come abbiamo detto prima, aveva salvato la vita di operaie e di colleghe mentre lavorava nella fabbrica di cotone, ma anche una donna che, fortunatamente vedremo in questa puntata, riuscì a riscattarsi da una vita decisamente, come dire, economicamente provante ed ottenere, appunto, grazie alle sue forze, grazie alla sua capacità, un brevetto di cui, appunto, abbiamo accennato poco fa. Ma torniamo poco prima del suo ottenere questo brevetto e soprattutto di inventare una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione decisamente piccina quale quella della busta di carta pieghevole, quella che usiamo, come ci diceva Cree, quando andiamo in drogheria per raccogliere delle erbe, ma anche la stessa busta che in America continuano ad utilizzare nei supermercati o quella che noi utilizziamo ad esempio quando andiamo al mercato, quando ci mettono ad esempio i chilo di mele o di fragole all'interno di quella busta di carta marrone. Per questa invenzione dobbiamo assolutamente ringraziare Margaret E. Knight. Ritornando a lei, a 12 anni, dopo aver assistito appunto a questo incidente sul lavoro, riesce a risolvere una problematica decisamente importante come quella della sicurezza sul lavoro e aggiusta uno strumento che era quello appunto delle punte d'acciaio del telaio meccanico che avevano ucciso un'operaia, lo sistema e quindi mette in sicurezza le colleghe. A causa però di problemi di salute, il suo lavoro all'interno di questa fabbrica di cotone non durerà moltissimo. Infatti nel periodo adolescenziale fino ai primi 20 anni, ai primissimi 20 anni, lei inizierà a fare un sacco di lavori differenti. Fra questi farà la fotografa, l'incisora, ma anche la tuttofare, la riparatrice in casa. Si faceva chiamare appunto dalle diverse famiglie che avevano bisogno di lavoretti in casa e lei appunto, nonostante la salute precaria, si metteva e li faceva tutti quanti. Si trasferisce poi nel 1867 a Springfield e viene assunta alla Columbia Paperback Company. E qui lascio la parola a Cree che ci racconta che cosa succede appunto in questi anni.
Allora, in questa fabbrica appunto si creavano dei sacchetti di carta che però non stavano in piedi da soli come i sacchetti di carta che siamo abituati ad utilizzare noi oggi e che appunto, come diceva prima Joe, ha inventato proprio Margaret E. Knight. Nel 1868, quindi solo dopo un anno di lavoro dall'assunzione in questa fabbrica, lei inventa una macchina proprio per creare sacchetti piatti e impilabili come quelli moderni e per fare questo c'era bisogno di inventare una macchina che incollasse i fogli di carta di modo appunto da renderli sacchetti piatti e impilabili ed ecco che lei inventa questa macchina e il suo primo prototipo è in legno. L'unica cosa è che per ottenere il brevetto nazionale di una macchina del genere era necessario avere un prototipo in acciaio, per cui lei si rivolge ad una ditta carta per creare questo prototipo in acciaio ed ecco che lì un tale Charles Ennon indovina l'utilità di questa macchina, la genialità di questa macchina, i suoi futuri utilizzi ed ecco che le ruba il brevetto. Allora lei però non si perde d'animo, gli fa causa e nel 1871 le danno fortunatamente ragione in tribunale e lei otterrà appunto questo brevetto per creare i sacchetti di plastica esattamente identici a quelli di plastica di carta esattamente identici a quelli che noi conosciamo oggi.
Esattamente, quindi finalmente possiamo dire una storia a lieto fine di un'inventrice che però purtroppo, come detto, non è esattamente riconosciuta come tanti altri inventori maschi nella storia appunto dell'umanità, come un prodigio qual è stato, come una donna che è riuscita a rivoluzionare davvero la storia di tutte e di tutti noi. E però per l'appunto fortunatamente dopo una vita piuttosto precaria e non si è mai data per vinta, e anche in questo caso quando il Charles Ennon le rubò quel modello che doveva costruire, per cui era stato pagato per costruire, per ottenere lui il brevetto di un'invenzione che non aveva mai inventato, riesce ad ottenere giustizia. È una cosa assolutamente incredibile considerando gli anni in cui tutto questo succede, ma nel 1871 lei riesce quindi ad ottenere giustizia, ottiene quindi le royalties per tutti coloro che acquisteranno questa macchina nelle loro fabbriche. E in questa maniera di fatto lei riuscirà ad arricchirsi e ad avere quindi abbastanza soldi per costruire la sua fabbrica, per fondare la sua fabbrica. E infatti poco dopo costruirà e fonderà la sua fabbrica e genialmente anche in questo caso deciderà di non sposarsi mai e vivrà quindi da nubile, da donna singole, quindi donna decisamente più felice soprattutto per quel periodo ma non solo, arricchendosi e inventando, continuando ad inventare anche piccole strumentazioni per proteggere le lavoratrici e i lavoratori delle fabbriche. Quindi assolutamente una donna dalla capacità, dal carisma e dalle intuizioni incredibili.
Aggiungerei e concludo che un riconoscimento postumo le è stato dato nel 2006 perché è stata inclusa nella National Inventors Hall of Fame in America, quindi appunto nella, possiamo dire, nel novero dei più grandi inventori nazionali.
Esatto, ci aspettiamo soltanto che di tutte queste donne si inizi a parlare seriamente anche a livello mainstream, in scuole e così via, proprio perché, come abbiamo detto, la soggettività femminile, se non viene insegnata fin da quando siamo piccole e piccoli, è difficile recuperarla e soprattutto è difficile poi radicarla in noi e vedere in queste donne dei modelli dai quali prendere ispirazione fin da quando abbiamo 5 o 6 anni. Ci sentiamo eBay con Me Voi e poi iniziamo a parlare di un'altra donna.
Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa.
Cualquiera que toma la vida gana, cualquiera que mira afuera huye, cualquiera que se despierto cobra, cualquiera que sufre más fuerte.
Soy tuya hasta el amanecer, se nos agotan las horas. Me olvido, te olvidas al cerrar los ojos. Solo hay melodía. Ay, recuerda, recuerda.
Oggi una russa che si chiamava Sofia Kovalevskaya, che nacque a Mosca nel 1850 e morirà a Stoccolma in Svezia nel 1891. Lei fu una matematica, un'attivista socialista e una scrittrice russa. Fu la prima matematica e fisica russa di cui si ha menzione e anche la prima donna nel nord Europa a ottenere una cattedra universitaria.
La cosa interessante, tra l'altro, oltre alla sua passione, le sue intuizioni, la sua capacità nella matematica, nelle scienze, quindi nella fisica e nell'astronomia, fu anche che fu una scrittrice per certi versi abbastanza prolifica. Infatti scriverà Memorie d'infanzia, che era la sua autobiografia in cui parlerà degli anni dell'infanzia, di come la sua vita durante appunto il periodo di bambina non fu esattamente facilissima, e poi scriverà La donna nichilista, questo romanzo di formazione in cui la protagonista è una giovane russa aristocratica che alla perdita dei suoi privilegi, dopo un iniziale sconforto e un senso di martirio che deve subire per aver perso questi privilegi, si renderà però conto di quanta ingiustizia sociale ci fosse in Russia a causa appunto anche dell'aristocrazia, e combatterà per tutte e tutti coloro che erano chiaramente più deboli all'interno della società. Quindi una donna anche in questo caso che decisamente si è cimentata in discipline differenti, cercando di dare così un senso a tutte le sue passioni e un senso anche alla sua scrittura, al suo pensiero. Ma per tornare appunto a lei e alla sua infanzia che racconterà nel suo Memorie d'infanzia, ci dirà che il rapporto con il padre non era dei più semplici, non era dei più felici, lo era di più quello con lo zio, che sarà proprio colui che, intuendo e comprendendo la genialità e quindi anche l'essere prodigioso della nipote, la spingerà e spingerà ovviamente i genitori di lei a permetterle di studiare. Al tempo, lo ricordiamo, in Russia così come altrove, le donne non avevano esattamente la possibilità di studiare, se non avevano molti molti soldi e spesso soltanto privatamente. Quindi sarà proprio anche grazie allo zio che lei e la sorella riusciranno effettivamente a studiare già nel corso della loro infanzia matematica, fisica, astronomia e così via. Poi però che cosa succede, Cri?
Allora, praticamente effettivamente lei ha 18 anni, quindi possiamo dire giovane secondo i canoni di oggi, però diciamo nell'età giusta del debutto in società. Lei tra l'altro era anche una donna che partecipava spesso e volentieri a feste, a celebrazioni, eccetera. A 18 anni incontra e si sposa per matrimonio di convenienza con Vladimir Kovaleski, da cui poi prenderà per sempre il nome.
Ma perché è importante questo matrimonio? Perché innanzitutto questo matrimonio era un cosiddetto matrimonio fittizio. Infatti, al tempo, non soltanto in Russia, ma in Europa in generale, le donne, le ragazze, per poter studiare in altri paesi oltre a loro, avevano necessità, come lo è ancora oggi per certi versi in alcuni paesi, del passaporto, ma non potevano ottenerne uno loro, uno di proprietà loro. Dovevano chiedere al padre o al marito di inserire anche il loro nome sul passaporto di lui e in questa maniera quindi permettere loro fondamentalmente di trasferirsi in altri paesi, nel suo caso per studiare. Era usanza però al tempo di cercare anche degli uomini che fossero interessati a questi cosiddetti matrimoni fittizi, quindi matrimoni non reali, cosiddetti matrimoni in bianco per altri versi, che permettevano però loro di trasferirsi altrove. E quindi a 18 anni Sofia, insieme alla sorella, riuscirà, grazie appunto a questo matrimonio fittizio, da cui sappiamo prenderà però il cognome, a trasferirsi in Germania e studiare quindi quello che voleva studiare, quindi matematica e fisica. Le cose però non andranno esattamente benissimo nei due anni successivi, quando deciderà di trasferirsi da Heidelberg a Berlino, perché a Berlino, essendo donna, nonostante grande città europea oggi e al tempo, essendo donna le era impedito di continuare i suoi studi, quindi sarà poi di fatto costretta a ritornare a casa. Ci sentiamo però un altro pezzo musicale e poi torniamo qui a parlare della seconda parte della sua vita e di quello che riuscì a scoprire.
Janelle Monáe con Pink.
So fun. can touch your top and let it down.
Torniamo a parlare di Sofia Kovalevskaja per parlare appunto della seconda parte della sua vita, che sarà anche per certi versi nella sua prima frazione una vita decisamente non felice e nella sua seconda parte invece una vita che finalmente le darà la possibilità di splendere, di essere chi è veramente. Dunque, come detto, lei riuscirà attraverso questo matrimonio fittizio ad andare in Germania a studiare. Quando arriverà però a Berlino, dopo i 2 anni passati a Heidelberg a studiare all'università, le verrà di fatto non concesso lo studio all'interno dell'accademia. Riuscirà però attraverso vari incontri e varie conoscenze a studiare privatamente con un professore molto importante del tempo, e questa, diciamo, sua possibilità le permise quindi di approfondire molto di più gli studi di matematica e di fisica. Nuovamente però le difficoltà iniziarono a presentarsi, infatti non riusciva a trovare alcun luogo che permettesse alle donne di insegnare. Quindi che cosa farà? Deciderà con la sorella, che si era intanto sposata, di trasferirsi a Londra per un periodo in cui tra l'altro conoscerà Marx, che l'aiuterà poi sia lei che alla sorella di mettersi in salvo in un momento di difficoltà per ritornare in Russia, e conoscerà Darwin, conoscerà Eliot, conoscerà quindi poeti, uomini di cultura, ma anche donne di cultura, anche se ben sappiamo che tempo, come ancora oggi, gli ambienti culturali sono decisamente oberati soltanto dagli uomini. Ad ogni modo, sarà poi costretta quindi nel 1877 a tornare definitivamente in Russia, e qua inizia quella prima fase della seconda parte della sua vita non felice, in quanto quel matrimonio fittizio che l'aveva aiutata a brillare, ad essere un soggetto indipendente e attivo da quel marito finto per poter quindi studiare all'estero, diventa un matrimonio vero e proprio. Infatti sarà costretta appunto a diventare la moglie, la madre, la donna che la famiglia, soprattutto il padre, voleva da lei, e questo le impedirà quindi evidentemente anche di approfondire come avrebbe voluto e continuare i suoi studi. Le verrà offerto un posto come maestra di aritmetica, perché le sue lauree prese in Germania non erano considerate del tutto valide, e lei a questo punto sarà costretta alla vita domestica e a fare lavori di ogni tipo per aiutare anche il marito. Infatti le condizioni economiche dei due iniziavano ad essere decisamente precarie. Però poi succede una cosa decisamente molto importante nella sua vita, perché lei nel 1881 prenderà una decisione che assolutamente cambierà la sua vita per sempre. Cosa succede?
Sì, nel 1881 Sofia Kovalevskaja decide di lasciare la Russia e il marito, quindi di abbandonare in tronco la sua vita precedente e questa relazione, e di trasferirsi in Svezia, anche perché tra l'altro nel 1883, quindi 2 anni dopo questa decisione, suo marito si suiciderà, ed ecco che lei con lo status di vedova diventa una studiosa cosa più appetibile per l'università, perché ai tempi diciamo è una problematica che abbiamo già visto, per esempio parlando di Laura Bassi e di altre donne che hanno asceso la carriera universitaria, c'era il problema della rispettabilità sociale per un'insegnante universitaria donna. Ed ecco che lei, con lo status di vedova, riceve dall'Università di Stoccolma la proposta appunto di una cattedra di matematica, anche perché ricordiamo che Sofia Kovalevskaya è famosa perché ha inventato un teorema che si chiama di Cauchy-Kovalevskaya, per l'appunto, un teorema in cui lei ha utilizzato la matematica pura per risolvere degli annosissimi problemi di fisica. Io e Joe abbiamo cercato di capire questo teorema spiegato appunto su internet, eccetera eccetera, però dati i nostri limiti matematici è veramente un qualcosa di molto complesso da studiare. Comunque sta di fatto che è un'applicazione della matematica alla fisica che nessuno aveva mai fatto prima proprio nella storia di questi studi, e quindi è un qualcosa di assolutamente innovativo, di assolutamente geniale.
Assolutamente.
Ed ecco
sì.
Che Sofia Kovalevskaya ottiene questa cattedra di matematica all'Università di Stoccolma e otterrà per questo teorema suo proprio un premio dalla Reale Accademia di Svezia.
Esatto, aggiungerei che questo premio, il premio Borden, sarà dato a lei per aver appunto risolto questo problema di fisica che era stato un problema irrisolto per diversi secoli, soprattutto per il secolo precedente, per il Settecento, e molti si erano cimentati ma non erano mai riusciti a risolverlo, dandole un premio monetario duplicato rispetto al classico premio che veniva dato per chi risolveva teoremi, proprio per la difficoltà, la appunto
complessità
nella risoluzione appunto di questo teorema. Ecco quindi che da questo punto di vista sicuramente nel suo caso, esattamente come in quello di Margaret di cui abbiamo parlato poco fa, c'è stato nella sua vita. Purtroppo per concludere la sua vita e poi iniziare a parlare di un'altra donna, morirà a soli 41 anni e quindi poco dopo, in realtà pochi anni dopo aver ricevuto questo premio, aver ottenuto la cattedra all'Università di Stoccolma, essere quindi arrivata alla ribalta ed essere riuscita finalmente ad entrare in tutti quei circoletti di soli uomini che vedevano le donne buone soltanto a fare le mogli e le madri, morirà di influenza, un'influenza che non sappiamo se potrebbe essere ridotta soltanto a questo. Sappiamo però che quando tornò dalla Russia a Stoccolma per essere andata a trovare la famiglia, si beccherà un acquazzone, non verrà aiutata nel portare i suoi bagagli, e questo acquazzone, se inizialmente si sembrava le avesse procurato soltanto appunto un raffreddore, la porterà invece alla morte. Quindi purtroppo la sua fine non fu felice, e gli anni invece in cui riuscì finalmente a fare ciò che voleva e quindi a studiare matematica e fisica ci furono, anche se furono pochi. Ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi iniziamo a parlare di un'altra grande donna.
Ci ascoltiamo una voce che arriva dall'Africa, Kolinga con Guya Nangai.
Bolingo nanga eza na sukate. Bolingo nanga eza na sukate. Esengo.
yomoto oyuna pesi bumui bumui nanga ezana talo mukie na miso na yo na miso na yo
ancora con Nguyen Ngai di Kolinga, di questa artista congolese. Questa canzone è decisamente molto potente perché è una denuncia di fatto dell'oppressione femminile nel mondo, quindi del fatto che le donne siano coloro che diano la vita, ma quella vita a loro viene fatta patire moltissimo e viene tolta molto spesso dopo violenze inaudite in tutte le parti del mondo, in alcune parti decisamente più che in altre, quindi un pezzo molto, molto bello e molto importante. E che in qualche modo ci riconnette alla vita di una donna decisamente geniale, di una donna che è riuscita, nonostante le difficoltà economiche, le difficoltà sociali, ad emergere e a creare di fatto un business molto importante, una vita più agiata per lei e per la sua famiglia. La donna in questione è Sarah E. Good. Sarah E. Good è un'afroamericana, era un'afroamericana che nacque nel 1855 e morirà nel 1905, quindi relativamente giovane anche lei. Perché è importante? È importante perché fu la prima donna afroamericana a ricevere un brevetto americano nel 1885 per una sua invenzione, che adesso non vi riveliamo perché ve lo dirà poi Cristina che cosa riuscì ad inventare. Prima di lei soltanto un'altra donna afroamericana aveva appunto ottenuto un brevetto americano per una sua invenzione, i cosiddetti rulli per impastare la pasta del pane, tale Judy Reed, ma non venne considerata, per molti non viene considerata la prima in assoluto, perché Judy Reed era totalmente analfabeta e firmò con una X questo brevetto e non con il suo nome. Sarah E. Good, per darvi un po' di contesto storico, poi lascio la parola a Cri che invece ci dice perché inventò una cosa e perché questa cosa fu assolutamente un'invenzione rivoluzionaria. Bisogna ricordare che nel 1850, quindi pochi anni prima della nascita di Sarah E. Good, che nascerà tra l'altro e vivrà una parte della sua vita in schiavitù, verrà liberata soltanto alla fine della guerra civile, che porterà quindi alla liberazione dalla schiavitù, che nel 1850 era stato approvato e reso quindi ufficiale il cosiddetto Fugitive Slave Act, una proposta di legge che poi divenne appunto legge attuata, assolutamente vergognosa, perché obbligava per legge la riconsegna di tutte e tutti gli schiavi che avevano tentato la fuga dal padrone nel sud come in altri stati degli Stati Uniti e quindi avevano cercato fondamentalmente la libertà. Questa legge qua obbligava chiunque trovasse dei fuggitivi a riportarli al padrone, quindi proprio come degli animali, come delle bestie che non avevano alcun tipo di autonomia, che appartenevano non a se stessi ma a qualcun altro. Quindi questo era fondamentalmente un po' il contesto degli anni in cui nacque poi Sarah Igood, che però, come detto, riuscì ad ottenere la libertà durante gli anni successivi alla guerra civile. E prima di lasciare la parola a Cree, che ci parlerà della seconda parte della vita di Sarah Igood, ci ascoltiamo Like a Girl, Lizzo.
Woke up feeling like I just might run for president, even if there ain't no precedent. Switching up the messaging, I'm about to add a little estrogen. Buy my whip by myself, pay my rent by myself. Only exes that I care about are in my fucking chromosomes. I don't really need ya, I'm Macaulay Culkin, home alone. Bad bitch, diamonds in my collarbone. Yeah, yeah, buy my whip by myself, pay my rent by myself. Sugar spice.
Storico in cui è vissuta, un contesto assolutamente difficile perché lei, come ha detto Gio prima, è nata schiava, quindi riuscì a ottenere dopo la libertà. Fin da piccola visse in condizioni economiche assolutamente povere, precarie. Suo padre era un umile carpentiere, si sa che gli artigiani hanno da sempre avuto grossi problemi economici, e per di più era schiavo pure lui, e quindi fu la seconda di 7 figli, quindi una famiglia anche numerosa. E la vita di Sarah Igood, diciamo che fu rischiarata proprio dal suo genio, dal genio femminile, che inventò un qualcosa che noi utilizziamo siamo esattamente ancora oggi. Come abbiamo visto prima, Margaret Knight, che inventa i sacchetti di carta richiudibili, come si utilizzano esattamente ancora oggi nei negozi, ecco che Sarah Hood brevettò un il letto pieghevole, quello che praticamente quasi in ogni casa c'è, un letto che si ripiegava e andava a finire richiuso dentro una sorta di armadio che, visto dal di fuori, sembrava una scrivania armadio, e questo era comodo soprattutto per i bisogni dell'epoca, della gente più comune, della gente più umile, perché in America le case all'interno avevano, le case soprattutto quelle popolari, avevano pochissimi metri quadri a disposizione, spesso erano case abitate da nuclei familiari molto, molto numerosi, ed ecco che c'erano proprio dei fatali bisogni di spazio, delle necessità logistiche appunto in questo senso, ed ecco che questo brevetto di letto richiudibile che andava a finire dentro un armadio che se ne stava chiuso e occupava poco spazio, ebbe un successo assolutamente planetario, tanto che in misure un pochino meno voluminose rispetto al brevetto, al prototipo di Sarah Hood, ma ancora oggi appunto in molte case si utilizzano i letti richiudibili. Piccolo dettaglio solo sulla sua vita privata: abbiamo visto Margaret Knight precedentemente che non si sposò mai, mentre invece lei a Chicago sposa Archibald Good, da cui prenderà il cognome, e avranno 6 figli, di cui 3 raggiungeranno l'età adulta.
Aggiungerei tra l'altro che questa invenzione le venne non in sonno, ma proprio perché lei lavorava al tempo in questo mobilificio che era spesso, come dire, visitato da persone che vivevano vita decisamente precaria, appartenenti alla classe operaia, e quindi che vivevano in quelle case scatoletta, che si lamentavano appunto della limitazione degli spazi all'interno di questi mini appartamenti, e che non sapevano più dove mettere il letto, non sapevano più dove mettere l'armadio e così via. E proprio per fare in qualche modo un favore non soltanto a lei stessa e alla sua famiglia, ma anche a tutte quelle famiglie di clienti che arrivavano da lei e si lamentavano della impossibilità di avere quindi degli spazi adeguati all'interno delle loro mini case, lei creerà appunto questo letto armadio reclinabile, un'invenzione assolutamente geniale. Nel 2012 un liceo scientifico a Chicago prenderà appunto il suo nome in suo onore, e si chiama infatti Sarah Hood High School. Con questo noi concludiamo e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del settimo ciclo di I Am a Zones, parlando di nuove inventrici, donne che con la loro infinita capacità e resilienza sono riuscite a far fronte non soltanto a problematiche personali e come soggetto donna, ma decisamente universali. Ci lasciamo con Lady LeSure, con Juice.
Buon pomeriggio a tutte e tutti.
Leash. I got the juice. I got the juice. Yeah, I got the juice. The one take the juice. Blood. It's a sad day. They're behind like a last name. They ain't got the bottle, no champagne. Swerve on a hater, fast lane. Get smoke, no ashtray. Back at it again, backache. It's going down, sad face. Them yellow bitter, bad taste. With your bad breath. Don't take shots like a cam lens. Old school, way back when. Doed everything, past tense. So just move for me. A couple gal are tryna take the juice for me. Cause I got the juice, yeah. You only ever gonna see a deuce for me. I'm like, hold up, wait, why you? smell a hater by the fragrance. They don't wanna see me elevating. Who wanna talk but wait? Cause I got the juice. The juice. Yeah, I got the juice. The juice. Oh yeah, hold on, the juice. No one take the juice. Pregnant for it. iPhone 6 head going on extra horrid. What you telling me? What you telling me?
Telling me?
Juice everywhere, so you're smelling me. You went funny, Bill Bellamy. Never took an hour, but there's always an enemy. They call me up. Them get a sketchy, draw me up. Always stay tripping, tore the bus. I got so much juice, baby, pour me up. I'm like, hold up, wait, why you hating? I can smell a hater by the fragrance. They don't wanna see me elevating. Ooh, wanna talk, but wait, cause I got the juice. The juice. Yeah, I got the juice.
The juice.
Oh yeah, oh lord, the juice.
I got the juice.
I got the juice.
You got the juice.
They all want the juice.
I want the juice.
But we got the juice. Oh yeah, oh lord. I got the juice. I got the juice. J-U-I-C-E. I'm a flow's cold like ICE. I got the J-U-I-C-E. I'm a flow's cold like ICE. Juicy, juicy, juicy. Yeah, I got the juicy, juicy, juicy. I got the juicy, juicy, juicy. Yeah, I got the juicy, juicy. I got the juicy, juicy, juicy. Yeah, I got the juicy, juicy, juicy. Them yellow moody, moody, moody. They make a scene like a movie, movie, movie. I got the juicy, juicy, juicy. Yeah, I got the juicy, juicy, juicy. Them yellow moody, moody, moody. Don't make it seem like a movie, movie, movie. Cause I got the juice.
I got the juice.
The juice.